Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi. Allora, spegniamo il telefonino. Ragazzi, sono sincero, ho deciso di fare questo video in maniera veramente così, apro bocca, a Roma si dice apri bocca e gli dai fiato. Fondamentalmente ho qui scritto una serie di appunti che riguardano la S5. Faccio questo video, malgrado avevo deciso di non, diciamo, sottolineare già l'ottimissimo lavoro che ha fatto Roberto in ambito recensione della S5. Infatti, come ProMirrorless siamo stati invitati da Panasonic ad andare a Milano e a provare la macchina stessa. La fortuna è stata solo per Roberto, che è potuto andare. Diciamo, sia Damiano che me non avevamo possibilità di recarci, diciamo, alla presentazione, quindi ci è andato Roberto e ha fatto un ottimo lavoro come sempre. Quindi ringrazio Roberto per averci dato comunque le sue impressioni. Malgrado questo, essendo la S5 un'uscita da parte di Panasonic molto interessante, soprattutto per quello che è il reparto video, mi sento in dovere necessariamente di dire la mia, anche perché in questi giorni, devo dire, mi avete veramente inondato di richieste in merito a conviene, non conviene, è il caso di cambiare, non cambiare, eccetera, eccetera. E quindi mi sono detto, vabbè, affrontiamo meglio questa cosa e cerchiamo di capire se vale veramente la pena, cerchiamo di capire per quale motivo c'è questa corsa all'oro da parte di tutti, e cerchiamo di capire se l'oro c'è, cerchiamo di capire come Panasonic sta improntando il mercato, eccetera. Quindi questa riflessione, più che parlare di S5 nella sua specificità, cioè quindi nei suoi meandri tecnici, vuole essere un ragionamento su come sta andando, diciamo, ad oggi, settembre 2020, il mercato delle fotocamere e che cosa sta facendo Panasonic. Allora, premesso che secondo me Panasonic continua ad essere inevitabilmente il miglior marchio da un punto di vista di innovazione e di concentrazione dell'attenzione su quello che è la tecnologia e l'ambito video, e su questo non c'è ombra di dubbio. Panasonic ha veramente le idee chiare da un punto di vista di concentrazione dell'attenzione, non sgancia mai novità se non con una forte attenzione soprattutto in ambito video. Sta prepotentemente cercando di acquistare clienti in ambito fotografico, e questo lo sta facendo concentrando sempre più l'attenzione a livello marketing su questo aspetto, e devo dire che nel tempo ci sta anche riuscendo. Certamente è una strada molto in salita, però comunque sta facendo degli ottimi numeri anche a livello fotografico. Ora, la prima riflessione che mi viene da fare in merito a Panasonic, fatte queste premesse assolutamente lodevoli, è che se io mi metto davanti, se io utente che devo acquistare una camera, mi devo mettere davanti ai modelli possibili, appetibili da acquistare in ambito sia foto che video, ma parliamo del video in questo momento, davanti ho veramente una sventagliata di modelli, tutti presenti in commercio, cioè tutti attualmente in commercio, e devi diventare, prima dell'acquisto, una sorta di tecnico molto consapevole di quello che è il mondo del video. Perché io, che ne so parecchio in tal senso, cioè comunque so riconoscere bene tutte quelle che sono le specifiche tecniche di una macchina e capire che cosa apporta una specifica rispetto ad un'altra, quindi ho una consapevolezza, faccio comunque fatica a ricordarmi e a fare un paragone tra S1, S1R, S1H, GH5, GH5S, S5, eccetera. Cioè, a un certo punto devo farmi una sorta di file Excel dove metto le colonne e devo stare lì a dire questa c'ha questo, però gli manca questo, quest'altro. È un rebus, cioè un vero e proprio rebus da definire e da, come posso dire, risolvere secondo quali parametri neanche lo sappiamo bene. Forse l'unico parametro che mi sento che potrebbe essere interessante, su cui si potrebbe lavorare, è quello che poi dico sempre ai miei, diciamo, seguaci, cioè le persone che mi seguono, le persone che poi frequentano i miei corsi, eccetera. Io la prima cosa che dico, guarda, la macchina che per te, tenendo in considerazione che so quello che fai, forse è questa. E infatti è qui un po' il trucco, no? Bisognerebbe mettersi con tutti i modelli di Panasonic davanti e dire ok, a questo, ma non a questo, a questo, ma non a questo, ok, ma per quello che serve a me, questo è importante? Beh, forse sì, questo è importante, forse no, eccetera. Bisogna fare una sorta di classifica di crocette e vedere la crocetta, la combinazione di crocette dove mi ha portato a scegliere. Non tanto quindi su caratteristiche, ma su caratteristiche in funzione di quello che serve a me. Non so se sono stato chiaro. È veramente difficile, ragazzi, scegliere oggi una macchina in ambito generale. Figuriamoci se a questo aggiungiamo quindi tra Sony, Panasonic, fosse solo questo. No, devo aggiungerci dentro un marchio, in particolare stiamo parlando di Panasonic, dobbiamo aggiungerci un'infinità di variabili, ok? Ma veramente un rebus, ricontinuo a dire, anzi, questo video probabilmente lo chiamerò Panasonic S5, un rebus da risolvere, cioè una cosa del genere. Perché? Perché, ripeto, è diventato difficilissimo. Allora, fermo restando che non voglio stare qui proprio a elencare alla misura, al dettaglio le specifiche, voglio però rispondere a coloro che mi hanno chiesto già, ma è meglio che lascio la mia GH5 per passare a S5, visto che è un full frame, visto che ha il dual ISO? Eccetera, e altre caratteristiche di cui parliamo adesso, oppure, ma è meglio S1 o è meglio S5? Perché sai, ho visto il prezzo e qua tutti, tra le altre cose, ho notato che si sono lamentati del prezzo. E da qui parto. Parto proprio dal prezzo perché forse è un errore, non so chi è ha detto l'entry level di casa Panasonic serie S. Ecco, questo entry level, che in effetti è vero, è un entry level, ma paragonato a cosa? Perché qui uno sente entry level e dice, vabbè, l'entry level del mondo delle fotocamere, no? È l'entry level del mondo fotocamere dedicate a, se vogliamo, il video e soprattutto in paragone con S1H, che ha un prezzo circa così euro più euro meno, ma tanto del doppio. Quindi è chiaro che una camera che offre simili caratteristiche a un prezzo della metà può essere definita entry level. Coloro che dicono sì, ma cazzarola, 2000 euro, ma stiamo scherzando, eccetera, beh. Ragazzi, in fondo, premesso che è appena uscita, anzi deve ancora uscire sul mercato, quindi il fatto di definire una macchina 2000 euro cara, beh, vi vorrei ricordare, il buon Roberto l'ha paragonata alle Nikon in particolare, no? Quindi una risposta. Io sinceramente non la vedo una risposta di Nikon e vi dico anche perché, perché Nikon non arriva al 4K 60p, quindi sinceramente non capisco il paragone. Per me le caratteristiche sono quando tu hai praticamente parità di, almeno in ambito video, di prestazioni frame per secondo barra megabit per secondo. Tra le altre cose, tra le mille recensioni che ho trovato sulla rete, nessuno che ha parlato del numero di bit per secondo, che secondo me sono oggi una delle caratteristiche da tenere in considerazione. Quindi ve ne parlerò io. E quindi dicevo, al di là di tutto, sul prezzo ritorniamo, cioè questa macchina, voglio dire, 2000 euro, ma appena uscita, cioè questa macchina probabilmente fra 6 mesi, 8 mesi costerà più o meno come costano le concorrenziali, ok, che sono 1 anno, 2 anni che stanno sul mercato. E quindi per me 2000 euro ancora appena uscita, anzi ancora da uscire, ci stanno, ok? Soprattutto con le caratteristiche che offre. Poi uno può dire, vabbè, ma a me non servono queste caratteristiche, oppure io queste caratteristiche ce le ho su altri modelli, altre cose, e secondo me, pure se pago un po' di più, però mi dà anche qualcosa di più la macchina, eccetera. Insomma, morale della favola, è opinabile questo prezzo, e secondo me è allineato a quello che deve costare. Se considerate che una XT4, che è una PSC, costa più o meno la stessa cifra, secondo me è assolutamente giustificato 2000 euro per un full frame con queste caratteristiche di cui parleremo fra poco. Questo è il mio personale punto di vista. Poi che per la nostra tasca 2000 euro sono tante, è assolutamente plausibile. Allora, il corpo, molto velocemente, adesso mi sono portato proprio degli appuntacci scritti così, questa non è una recensione, è una riflessione con voi, ho aperto il microfono, guardate, mi sono attaccato il microfono al volo, tutto così, molto velocemente. Perché vuole essere una risposta a coloro che mi chiedono queste cose. Allora, il corpo, secondo me, è stato, io continuo a dire che Panasonic guarda molto da vicino Sony, sembra una 7.3, cioè, diciamola tutta, è veramente uguale a una 7.3 migliorata, perché comunque ha, per esempio, il tasto record molto più evidente, perché comunque è un corpo, secondo me, più maturo, ha il display orientabile, quindi sicuramente migliore della la 7.3, non la 7S3, eh. Poi un vlog integrato finalmente, sembra, dico così, che Panasonic abbia finalmente capito che la deve finire nel farti pagare il log a parte. Anche perché oggi io da videomaker non comprerei una macchina con il log non integrato, comunque senza log, nemmeno se me la regalassero. C'era un altro po'. Perché? Perché il log oggi è fondamentale, e chi non imparerà a lavorare in log, secondo me, comunque si perde una gran fetta di mercato. Fino a ieri sera ho tenuto uno dei miei corsi online, anzi, se dovessi essere interessato, ti lascio in descrizione il link sui corsi di formazione che riguardano il video recording. Tra le altre cose, è un corso che si evolve nel tempo, che sto portando avanti con una classe che rimarrà, diciamo, a me agganciata in un gruppo, e quindi che porterò lezioni continuate nel tempo. Insomma, un progetto interessante. Se ti interessa, rimani aggiornato, e comunque segui il link in descrizione. Insomma, ti dicevo che fino a ieri sera abbiamo parlato di color correction, di come fare color grading, e anche e soprattutto di quanto è importante. Ho fatto vedere le differenze tra un log, piuttosto che un file normale, cercare di portare le persone a capire quali passaggi vanno fatti nel momento in cui si registra il log. Il log è fondamentale, e finalmente ce l'abbiamo integrato. La seconda cosa, sempre in relazione, mi sono dimenticato, per quanto riguarda il corpo, le dimensioni. Beh, sicuramente è interessante il lavoro che è stato fatto da Panasonic. Bisognerà vedere che limitazione porta in termini di surriscaldamento, perché la macchina è diciamo un ibrido, una via di mezzo tra un micro 4 terzi e un full frame, seppure il peso chiaramente non è quello di una GH6 o GH5. Dico GH6 proprio in previsione della nuova uscita, e tra le altre cose sarà una delle riflessioni finali, eh? Quindi non a caso mi è uscita questa parola. Comunque, diciamo, sicuramente è un ottimo compromesso. Quindi dimensioni e peso, anche se il peso non è assolutamente quello della GH5, però è interessante vedere una macchina piccolina, seppur full frame. Anche qui mi ricorda un po' Sony. State attenti però. Chi è molto attento al peso, al discorso peso, beh, deve pensare che il peso in ambito full frame non lo fa appunto la macchina, ma lo fanno le ottiche. Quindi necessariamente poi, se pensi che la macchina peserà poco, ti sbagli, perché le ottiche peseranno sempre di più, perché devono avere una bocca più grande. Piccola parentesi. In ambito di funzionalità, ho segnato proprio così, quindi leggo proprio velocemente gli appunti interessanti che ho trovato interessanti. Una macchina che ti dà in ma maniera nativa l'anamorfico, quindi esistono varie case produttrici ormai di lenti anamorfiche, e per esempio le Sirui, che sono ormai, penso che tutti quanti conosciate, esiste il 35, il 50, eccetera, si stanno avvicendando, insomma, a questo tipo di tecnologie. Per chi è affezionato al video, sapere che una macchina legge in maniera nativa l'anamorfico, e quindi non ti costringe ad avere adattamenti con monitor esterni, eccetera, eccetera, è interessante. Poi, ecco, andiamo ai lati sicuramente più interessanti legati al mondo della risoluzione. Panasonic è stata furba, ha pensato a fare quel compitino in più, legato al 4K, che sulla maggior parte delle camere, vedi Sony A7 III, vedi le camere di Nikon, di Canon, tutte quante, se non di fascia altissima, si aggirano sul 4K 25p per i problemi che tutti noi conosciamo, legato ai tempi sul riscaldamento, a tecnologia di qualche anno fa, eccetera. Insomma, morale della favola, dice, bah, Panasonic ha capito che non si può più omettere dal fare una camera che necessariamente sia concentrata su un frame per secondo almeno 50p, 60p, che dir si voglia. E quindi che cosa ha fatto? Ti ha dato la possibilità di girare in 4K 60p, ma attenzione, croppato in APS-C, quindi per 1,5, se la matematica non è un'opinione. E oltretutto in 420. Quindi che cosa ha fatto? Ha detto se io non ci metto la risoluzione, il frame rate a 60 frame per secondo, questa macchina non se la compra nessuno e diventa una Sony A7 III fondamentalmente. Se io invece e quindi se la decurto di questa funzionalità, probabilmente insomma la vede dura diciamo il mondo. Ok, allora ti ha detto: no, no, io tiro da ho il 60p, però ha decurtato sia in ambito risoluzione che appunto mettendo un 420. Ti dà però la possibilità di avere un 422, ma a 30p, quindi ritorna ad essere un po' quello che è il mondo delle concorrenti. È interessante quello che ha fatto, ma comunque con dei limiti. Quindi non vi fate. Ecco perché qua all'inizio dicevo bisogna essere un po' molto addentrati per capire le differenze, no? Perché se non sai che cos'è un fattore di crop, se non sai che cos'è un 420, un 422 o un frame per secondo, chiaramente ti dice ah, fa 4K 60p, punto. Aggiungo che il 60p è limitato a 30 minuti, mentre invece il 30p non ha limiti. E qui mi riaggancio ai problemi di surriscaldamento di cui parlavo all'inizio. Cioè, è interessante l'approccio che hanno i costruttori che sanno quali sono le limitazioni e trovano proprio l'incastro al millimetro per cercare di far entrare qualcosa di grande in un corpo piccolo. Via, vado avanti. Tecnologia Dual ISO. Ecco, questa forse è secondo me la cosa più interessante di questa macchina. Perché? Perché le caratteristiche che ha questa macchina, in fondo, seppur con un sensore completamente più piccolo, quindi quella della GH5, GH5S, anzi direi GH5, sono praticamente battute in pieno dal fatto che si tratta di una macchina con appunto sensore dual ISO e quindi avendo così a disposizione una macchina che, oltre al fatto che il sensore da 24 megapixel è più grande, hai anche la possibilità di registrare in condizioni di scarsa luminosità. Ora, è stata dichiarata per un bel range, adesso non ho segnato il range di ISO, però insomma sicuramente sarà interessante l'approccio da questo punto di vista, già solo per il fatto che sia dual ISO, in più è full frame, quindi sicuramente hai una macchina ottima da questo punto di vista. Oltretutto Panasonic è sempre stata molto attenta a questo aspetto. Vado sempre in ordine. USB-C, come Dio vuole, chiaramente assolutamente una macchina moderna deve avere USB-C. E qui invece mi è andato l'occhio sull'HDMI. Cara Panasonic, hai sempre veramente sbaragliato il mercato da questo punto di vista. Io capisco che dovevi fare la macchina piccola, compatta, che battesse le concorrenti in ambito, diciamo, totale, eccetera. Però mi metti l'HDMI micro. Va bene, hai visto che Sony lo faceva, hai visto che altre case lo fanno e quindi l'hai fatto anche tu. Ma uno dei vantaggi veramente, e lo dico da videomaker che praticamente ha Panasonic da sempre, è la porta grande HDMI. Mi fai una macchina che per sentito dire fra poco uscirà l'aggiornamento e porterà addirittura a essere capace di registrare un RAW. Anche se in esterno, è proprio sull'esterno che concentro l'attenzione, cioè è capace di registrare in esterno e mi fa l'HDMI piccolino. Ecco, io su questo avrei preferito 1000 volte di più, mezzo centimetro di dimensione in più della macchina, ma con uscita HDMI grande. È assurda questa cosa, cioè per me è veramente l'assurdità, soprattutto su una macchina che nasce per fare video, perché comunque, seppur molto attenta anche in ambito fotografica, Panasonic è da sempre è una macchina molto attraente per i videomaker. era una delle cose lodevoli di Panasonic da sempre, e mi vai a mettere l'uscita HDMI piccolina, che pure Sony l'ha capito dopo anni, e sulla Sony A7S3 ha messo lo HDMI grande. Bah, questa è veramente per me la cosa da bocciare. Un RAW in futuro, abbiamo detto, pure questo è molto interessante. Non sono molto contento quando le case ti dicono poi in futuro ci sarà, perché magari ci sarà veramente, però cazzarola a metterlo subito, no? Comunque, stabilizzatore che arriva fino a 6,5 stop, considerate che di base a 5 stop, che arriverà a 6,5, che arriva a 6,5 stop, appunto con le ottiche stabilizzate, quindi può sommare i due stabilizzatori. Altra cosa molto interessante secondo me è perché da sempre Panasonic ha uno stabilizzatore enormemente superiore ad altre case, quindi interessante. E interessante anche l'ottica che ho visto, di cui ne ha parlato anche Roberto, il 1260, un'unità di misura molto interessante, peccato 3556, quindi un'ottica un po' scuretta. Ma secondo il mio punto di vista, un'ottica che comunque è interessante come focale, non è il solito 24-70, ma qualcosa di più. Secondo me è interessante da questo punto di vista. Per quanto riguarda il Full HD, compitino svolto, compitino ben fatto da 7, 180 frame per secondo. Attenzione con autofocus, cosa che per esempio su GH5 non abbiamo, cioè quando si passa in modalità slow motion non abbiamo più l'ausilio dell'autofocus, e invece su questa camera abbiamo anche l'autofocus. Esposimetro spot, cioè abbiamo la misurazione esposimetrica anche spot, quindi una unità di misura che noi identifichiamo e un grafico ci fa vedere su quello specifico quadratino che abbiamo selezionato qual è l'esposizione. Interessante, così come sono interessanti alcune visualizzazioni che abbiamo come il waveform, cioè tutti gli strumenti che di norma sono presenti su macchine professionali, ecco, Panasonic ce li mette a disposizione anche su un modello tra virgolette entry level. La visualizzazione del simbolo di record sembra un po' come quella dell'S1H, quindi ci dà la possibilità di vedere quando ci troviamo in rack in maniera importante, cosa molto gradita. La possibilità, anche se io non sono assolutamente per questo stile di ripresa, con questa moda ormai che va di moda, quella di vedere come posso dire, la visualizzazione anche di formati diversi dal 16 noni, quindi addirittura il quadrato o il verticale. Molto interessante per chi fa vlog e è dedicato poi al mondo del social. E, ripeto, una cosa che non mi attira molto da videomaker, però comunque è interessante che ci sia, anche perché la camera ha un display orientabile, quindi adatta, molto adatta anche a chi fa vlog. E, che altro? Mi sono segnato l'autofocus, diciamo Panasonic non è mai stata fortissima, ma sembra che sta sempre migliorando da questo punto di vista. Mi domando quando si deciderà a cambiare tecnologia, probabilmente otterremo di più, però comunque sicuramente un autofocus è migliorato, il che non guasta perché se vogliamo uno dei nei di Panasonic è proprio l'autofocus. E per quanto riguarda le ottiche, sono state presentate una roadmap interessante, quindi bella storia quella delle ottiche, che ad oggi risulta ancora essere il lato leggermente debole di una casa che con il suo full frame ha dovuto necessariamente combattere con quello che è l'assenza o comunque l'adattarsi a ottiche di altre case, vedi Sigma, cioè fondamentalmente ha cominciato a finalmente ad avere una sua strada, una sua collezione di ottiche, e a breve ci saranno nella totalità. Quindi chi compra questa macchina un pochino ha da soffrire. Da questo punto di vista, del prezzo ne abbiamo parlato. Io credo che ho letto tutto. Mi mancano le due riflessioni finali, cioè la prima riflessione che mi sono detto che doveva esserci in questo video è: cari ragazzi, ma perché state sempre a guardare quale macchina conviene comprare? Ma è forse il caso di togliermi questa, mettermi quell'altra? Ma è meglio di, è meglio di, è meglio di. Prima di ogni altra cosa, io mi riferisco a tutti coloro che a malapena sanno utilizzare la propria macchina. Per quale motivo non vi concentrate a studiarla meglio, ad utilizzarla al meglio, prima di pensare di prendere dalla Porsche alla Ferrari? O dalla Ferrari alla Porsche, non è quello il discorso. Cioè, io, per le possibilità che molti videomaker hanno, mi rendo conto che ci sono delle persone che sanno guidare a malapena, ancora devono imparare a parcheggiare e fanno la gara tra la Lamborghini e la Ferrari. Perché di questo stiamo parlando? Voi avete in mano dei gioielli, se pensiamo a macchine di 4-5 anni fa, non so se ce l'ho qui, no, l'ho messa a posto. L'altro giorno riguardavo una macchina di 10 anni fa, una macchina video di 10 anni fa, un camcorder, cioè, ho detto, ma porca miseria, ma ti rendi conto con che cosa si girava fino a 10 anni fa? Ecco, noi facciamo la gara tra veramente missile e razzo e in mano a persone che stanno imparando qual è il tasto d'accensione. Quindi, boh, non lo so, cioè, bellissimo, Panasonic, bella macchina, tutto interessante, tutto questo po' pie di specifiche, eccetera. Però prima imparate a lavorare, cioè, cavolo, è bello sfruttare al massimo un mezzo. Io ho lavorato per anni con GH5, che è ancora un'ottima macchina, e sul mercato la stessa ormai non vale più niente da un punto di vista economico, no? La prendi con 2 lire, tra virgolette, ma è una macchina che lavora a 400 megabit. Anzi, apro e chiudo parentesi, avevo dimenticato completamente questo aspetto di cui nessuno ha parlato e mi stavo dimenticando di parlarne anche io. Me lo sono andato a cercare perché anche sul sito Panasonic non l'ho trovato al volo. Ecco, importante fattore da non tenere così nascosto è quello del numero di megabit per secondo. Cioè, allora, solo per farvi capire, questa camera è più o meno, perché molti dimenticano questo parametro, io nessuno l'ho visto che ne parlava, ma secondo me è fondamentale. Allora, sappiate che questa macchina lavora, per quanto riguarda, partiamo dal basso, quindi dal 25p, a 100 megabit per secondo in H.264 linear PCM, ok? Solo salendo e precisamente dal 25p in 4K si lavora in H.265, quindi solo dal 4K abbiamo l'H.265. Questa scelta è un po' strana. Il codec mi sarebbe piaciuto vederlo H.265 anche in formato Full HD. Questa scelta non l'ho capita. Comunque, il numero di megabit per secondo è 150, diciamo sul 4K a 25p, per diventare 200 a 60/50p, mentre invece in 1080 abbiamo, quindi vi ripeto, 100 megabit per secondo a 25 e 100 anche a 50 frame per secondo. Quindi chiaramente abbiamo una resa minore, man mano che saliamo il numero di megabit per secondo, diciamo, è sempre lo stesso, malgrado saliamo di frame per secondo. Questo è un po' il fattore, diciamo, anche legato alla cicciottezza del file, sempre dati tecnici che non so quanti capiscono, visto che, ripeto, questa roba spesso va in mano a persone che stanno capendo ancora che cos'è il frame per secondo. E non vuole essere una lamentela, ma è pura realtà di coloro che seguono il mondo del video e che spesso e volentieri mi fanno queste domande. Cioè, qual è meglio, qual è peggio? Questo è un po' il discorso. La penultima riflessione su cui mi fermo, poi dopo questo video volge al termine, è: non vorrei che da questo video qualcuno mi scrivesse sotto: ah, il solito video prima di provare, si parla sempre prima di provare le macchine. Io non sto parlando male, non ho parlato bene di questa macchina, secondo il mio punto di vista, che è una macchina che offre tanto, per la cifra che dà e che è sicuramente al passo con i tempi. Diciamo che non la reputo il top che ha fatto Panasonic, ma non doveva essere così, visto che tra le altre cose viene nominata come entry level. Quello che dico però, se qualcuno gli è venuto in mente: Simone, prima di parlare, prova le macchine. Beh, ragazzi, ancora non c'è stata mandata. Quando ci sarà la possibilità di provarlo, lo faremo. Il che non significa che noi che offriamo questo servizio, diciamo, di tra virgolette, riflessione, consulenza su quello che è il nostro pensiero. Cioè, viviamo in maniera democratica e uno esprime un giudizio anche non avendo provato, e spesso lo diciamo, certo, sarà da provarla, quindi lo diciamo spesso, malgrado questo non basta, però il concetto è: prima di provarla, non parlare. No, io ne parlo perché comunque le specifiche sono dichiarate, cioè, bene o male, esistono e quindi si possono assolutamente fare dei paragoni. Sarà molto interessante vederla, tenerla in mano, per carità, però ecco, volevo sottolineare questo aspetto che spesso e volentieri ci viene detto e quindi mi piaceva per una volta replicare. Quindi, in sostanza, e per chiudere qui, Simone, che conviene fare? Beh, Fondamentalmente mi riaggancio un po' al discorso fatto all'inizio, no? Il mondo Panasonic, allora, il mondo delle macchine fotografiche ormai è veramente pregno di modelli e cose varie, e devi essere veramente quasi un ingegnere per capire quale macchina già tra i vari costruttori. Panasonic poi ci mette del suo, come ripeto, S1, S1R, S1, no, S5, GH5, GH5S. A breve, si vocifera veramente a breve, uscirà GH6. E ha, tra le altre cose, mi viene da pensare che mondo micro 4 terzi GH6 sarà veramente, secondo me, la vera chicca, la vera novità su cui posare l'attenzione. Ecco, se io fossi un videomaker in questo momento, diciamo alla ricerca di un mezzo su cui posare l'attenzione, probabilmente da utilizzatore GH5, chiaramente, ho messo questa riflessione. Ecco, se fossi una persona così, probabilmente con la mia GH5 in mano ci rimarrei ancora, per non dover svendere, perché è il caso proprio di dirlo, completamente il mio setup micro 4 terzi per passare a un full frame e ricominciare con le ottiche, spendere molti soldi. Probabilmente chi ha la GH5 tra le mani potrebbe tenersela come muletto, e che muletto, perché fra poco, secondo me, uscirà una GH6 che minimo sarà dual ISO, minimo avrà le caratteristiche dell'S1H su un sensore micro 4 terzi, e quindi ce ne sarà da pentire poi, nel caso, ad aver venduto tutta la serie delle ottiche micro 4 terzi, che sono molto più maneggevoli, molto più piccole, molto più veloci, eccetera. Ricordatevi che esistono macchine micro 4 terzi, senza che faccio nomi, tanto chi mi segue lo sa a chi mi riferisco, che fanno le scarpe e alla grande, a macchine più importanti e molto più costose. Quindi, morale della favola, e chiudo. Boh, non lo so, S5? Sì, no. Io ripeto, mi metterei davanti a un foglio Excel, mi farei la mia lista delle specifiche, dopo aver studiato ogni specifica che cosa significa, e forse, probabilmente, soprattutto se sono in cerca di un full frame, forse è assolutamente la macchina giusta. Vi ringrazio se avete un parere in merito a queste mie affermazioni, se vogliamo anche un po' pesanti, più che altro diciamo, perché non volevano essere una recensione. Se volete lasciare il vostro punto di vista, se vi piace quello che ho detto o non siete d'accordo, lasciate chiaramente il vostro parere, mi fa molto piacere. Coloro che fossero interessati ai corsi di formazione che parlano di video, sappiate che dal prossimo, adesso in autunno, comincerò tutta una serie di contenuti riservati esclusivamente a persone che mi vogliono seguire, che quindi faranno parte di un gruppo chiamato Video Recording, quindi possono entrare all'interno di questo gruppo con un piccolo abbonamento e rimanere agganciati a lezioni private che facciamo la sera online con classi Zoom. Morale della favola, chiaramente iscriviti al canale se sei interessato, noi lo diciamo sempre perché per te non costa niente, per noi è vita. E detto questo, vi ringrazio, vi lascio al prossimo video che a breve farò, e niente, ci vediamo. Ciao ragazzi. Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto, e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrors.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrors. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!